Grazie Presidente. Allora io chiamerei sul palco per tagliare un po' i tempi Daniele Conti, Fabrizio Bertozzi e Rio Bagni. Se ci raggiungono sul palco, ora ve li presento meglio, però intanto se questa scala è un po' chi ama il rischio, quella invece laterale è un po' più docile. Dicevamo appunto tre testimonianze. Che vogliono essere un po' lo stimolo per poi chiudere con gli ultimi interrogativi la nostra serata. Allora, Daniele, stanno arrivando. Per voi le sedie non ci sono perché costavano troppo e non c'è, quindi dovrete stare. Allora, iniziamo con Daniele Conti, che è il direttore di un'associazione, che è l'Associazione Malati Reumatici dell'Emilia-Romagna. La maggior parte, a partire da me, siamo a digiuno, quindi ecco i primi istanti, se ci puoi intanto spiegare di cosa si occupa l'associazione, in quanti siete, cosa fate, e poi a mo' di stimolo che cosa vi aspettate voi dalla sanità pubblica o come la vedete adesso.
Intanto grazie per l'opportunità di condividere, voglio ringraziare Sosbindi perché le sue parole sono un cardine per, che deve spingere anche il mondo associativo, il mondo civile a aiutare e sostenere la parte del servizio sanitario pubblico. AMRA è un'associazione regionale, ha più gruppi operativi in tutta la regione, ha sede principale, siamo un po' verticistici come governance, più che separatisti a livello a Bologna. Abbiamo poco più di 4.000 soci e ne informiamo oltre nei database 10.000. Il periodo Covid ha cambiato un po', oltre al vederci in presenza, sfruttiamo molto la parte dei social media per fare informazione. Di questo ringrazio i medici del Servizio Sanitario Nazionale che collaborano continuamente con noi. Una scelta che abbiamo è quella proprio di far parlare e far conoscere la realtà del servizio sanitario, perché per innamorarsi del servizio pubblico bisogna conoscerlo, bisogna potersi confrontare fuori anche dalla sede del momento del bisogno in cui si ha la vista, in cui c'è all'interno tutta una serie di componenti psicologiche e anche personale. Le nostre patologie sono 120, poco più di 120, si parla di malattie infiammatorie, quindi sistema immunitario che va per ancora non ben chiare ragioni ad attaccare vari organi, dalla pelle alla cute allo scheletro e organi interni veri e propri. La caratteristica principale è il dolore cronico. Sulla parte di cronicità è importante perché i numeri aumentano e non diminuiscono e rimangono, proprio la parola chiave è la cronicità, quindi rimangono sul lungo periodo. Abbiamo i reumatismi non infiammatori, che sono quelli degenerativi, dall'osteoporosi al reumatismo extraarticolare non infiammatorio, che è la sindrome fibromialgica, che oggi forse è un refugium peccatorum per tanti quadri non ben definiti. Per dare i numeri, alcuni numeri, Regione Emilia-Romagna, 45.000, poco più di 45.000 sono le esenzioni attive per 6 patologie croniche, e circa 4.500 quelle nelle malattie rare. Quando si parla di questo potete capire anche la complessità, poi malattie rare, alcune non lo sono proprio, una sclerodermia, una sclerosi sistemica, una patologia molto severa che va ad attaccare la psiche oltre che il fisico, perché quando cambiano i lineamenti si perde ovviamente la propria identità anche. E quindi sono numeri importanti, patologie che sono sistemi che vanno ad attaccare la parte quindi di più organi e quindi serve un livello di complessità nella gestione, nella presa in carico molto importante. Gli obiettivi, ci chiedete quali sono gli obiettivi, sicuramente un investimento sul territorio, le malattie reumatologiche oggi non richiedono solo l'ospedale, ma bisogna cercare nella buona governance organizzativa di far arrivare quello che si ha bisogno nel momento in cui si ha bisogno, quindi all'ospedale deve poter accedere sicuramente i casi più severi, penso a un neurolupus, a un'artrite reumatoide particolarmente attiva, a una sclerosi sistemica, e Eppure il territorio può rispondere molto bene, non solo da filtro, non deve essere solo una pesca, ma riempire le case di comunità, le case della salute che noi conosciamo, anche di quelle esperienze, circolarità degli specialisti che possono prendere in carico i pazienti in modo più prossimo al proprio domicilio, al proprio centro di interesse. Proprio qui a Modena abbiamo un centro importante con il collegamento policlinico e ASL, proprio perché l'università è un motore importante per poter dare le risposte ai bisogni dei pazienti. Quando parliamo anche di invalidità, handicap e disabilità abbinato al giusto riconoscimento della patologia, e proprio qui a Modena ci sono delle sperimentazioni in cui lo specialista non vuole bypassare il medico di famiglia nell'avviare la pratica, ma può, nei casi più complessi, inviare direttamente alla medicina legale e all'INPS la valutazione della pratica. Ecco, queste sperimentazioni e questo far rete è importante, proprio perché aiuta i territori a confrontarsi e a crescere reciprocamente. Abbiamo una regione che nella nostra area è differenziata, una Romagna e un'altra parte, Piacenza e Parma, che sono in difficoltà, non è che non lo siamo qui a Modena o a Bologna, però il confronto, il reciproco scambio permette proprio di non avere anche quella mobilità che va anche intraregionale ad affollare un centro e a depauperare di esperienza e competenza altri. E è un fattore culturale, mi viene da dire anche, e noi associazioni possiamo fare molto quando mettiamo in network anche offriamo le occasioni per confrontarsi alla parte clinica. Questo è uno dei lavori che forse appare meno, appare di più un evento, appare di più un momento live, però un grosso lavoro che facciamo è quello di fare network e di fare pressing anche alla parte istituzionale. Sicuramente avere una valorizzazione anche delle competenze degli amministratori non è cosa da poco. Questo passaggio senza polemica alcuna ci mancherebbe, però abbiamo perso l'agenzia sanitaria, questo è un noi abbiamo lavorato molto, soprattutto 15-20 anni fa quando abbiamo cominciato con una programmazione, si programmava perché era l'obiettivo futuro, oggi abbiamo più difficoltà a farlo nella nostra area, si parla di farmaci ad alto costo, abbiamo lavorato molto per avere l'utilizzo e la proprietà dei biosimilari, che è un fattore di civiltà, secondo me, perché libera risorse e ne rende disponibili all'innovazione. Ecco, questo è un po' il lavoro che facciamo, cerchiamo di fare quotidianamente.
Grazie mille Daniele. Rimaniamo nelle patologie croniche con Fabrizio Bertozzi di AMICI, che è l'Associazione Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. Buonasera.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito e anche l'onorevole per la sua relazione molto interessante. E io rappresento appunto l'Associazione Amici, che è un'associazione ormai presente da 30 anni sul territorio nazionale, ha sede a Milano, e diciamo che è un diretto interlocutore con l'istituzione sanitaria e anche la politica, eccetera, per comunque per seguire dei progetti anche di sostenibilità e per i costi, diciamo, per i pazienti e per la comunità. E, diciamo che io rappresento poi però abbiamo anche una delegazione su Modena, un gruppo, diciamo, di Modena, molto attivo, presente da circa 10 anni, e la nostra, diciamo, attività è rivolta soprattutto alla nostra realtà. Collaboriamo con il Policlinico di Modena, in particolare con il nostro, diciamo, ambulatorio MICI, perché MICI è l'acronimo delle malattie croniche intestinali, che sono essenzialmente due: sono il morbo di Crohn e la retocolite ulcerosa, che sono, diciamo, delle malattie molto invisibili, però molto invalidanti, e comunque possono assumere appunto situazioni di grande attività con periodi invadi di remissione. E noi ci appoggiamo molto appunto a questo ambulatorio, dove attualmente siamo la responsabile, la dottoressa Angela Bertani, con la quale collaboriamo. Noi siamo un gruppo che cerchiamo di svolgere attività locale, nel senso che abbiamo in qualche modo delle iniziative annuali, come ad esempio una giornata medici pazienti, dove noi cerchiamo di organizzare, diciamo, con temi, diciamo, cari ai pazienti, con l'aiuto appunto dei medici e di altri professionisti che comunque intervengono per realizzare questa iniziativa. Abbiamo altre iniziative. Noi prima del Covid avevamo anche, poi dopo c'è stato questo periodo di pandemia, dove avevamo fatto anche un interessante corso di serata tema sui temi sempre della nostra patologia, insomma, comunque temi simili, e poi facciamo attività di supporto al nostro ambulatorio, facendo anche, diciamo, utilizzando il nostro sistema di rete con i pazienti, informando, facendo desk presso l'ambulatorio, cercando anche di essere di supporto ai colleghi, diciamo, ai pazienti che hanno le patologie, che hanno dei dubbi, insomma, anche in tema di terapia, di qualche dubbio nell'ambito di come procedere a chiedere delle visite, o se no magari in merito a delle esenzioni, in merito ad altre situazioni. E quindi poi ci adoperiamo anche a fare anche alcuni incontri ludici, perché comunque abbiamo capito che comunque anche incontrarci, stare insieme, fare delle passeggiate, fare delle attività, diciamo, di questo tipo, aiuta molto, e vedo che aggrega molto, e quindi aiuta comunque a vivere questa malattia, queste malattie che sono, come ripeto, molto invalidanti e molto invisibili. Molte volte c'è anche molto vergogna a parlarne, cioè a esternare appunto la propria situazione, per cui anche, diciamo, c'è bisogno di anche di un supporto psicologico, perché in molti casi succede che le persone si chiudono in casa, al momento che stanno male non escono più. E ultimamente, diciamo, a Modena il centro, almeno al Policlinico, cura circa 1200 pazienti, e abbiamo visto che in ambito, diciamo, italiano comunque i pazienti sono circa 250.000. Su Modena c'è stato un incremento appunto anche in ambito pediatrico, per cui c'è una necessità anche di trovare appunto quel connubio, insomma, fra il gastroenterologo e il pediatra, per poter poi gestire appunto questa situazione, insomma.
Grazie mille, Fabrizio. Erio Bagni, che è presidente di ASEOP, che è l'Associazione per il Sostegno Ematologia e Oncologia Pediatrica.
Grazie dell'invito. ASEOP è una piccola associazione di genitori nata 35 anni fa. Io sono tra questi genitori e ho avuto la fortuna di avere mia figlia guarita e oggi sono nonno. Cos'è che abbiamo fatto? Ci siamo posti il problema da genitori. Cosa possiamo fare noi per aiutare i medici a guarire un bambino in più? E credo che questo spirito, che è nato 35 anni fa, purtroppo, come diceva la Presidente Bindi, lo si perde sia a livello politico, ma lo si perde anche a livello individuale. E credo che questo in democrazia sia una grande responsabilità. Noi non possiamo gridare non funziona, non funziona. Ma io cosa posso fare per aiutare la sanità del territorio, per migliorarla? Ero della fine degli anni Ottanta e c'era un'unica stanza con i bambini malati di tumore, malati di leucemia, e quando uno se ne andava veniva tirato un lenzuolo. Al mattino le mamme si affacciavano alla porta della stanza e dovevano condividere l'unico bagno che c'era in reparto, dove veniva utilizzato ovviamente dal medico, dagli infermieri, dai genitori e dai bambini. Stiamo parlando di bambini immunodepressi ed è facile comprensire che è una patologia per la quale ci vuole molta più attenzione. Nel 96, con grandi sforzi, in collaborazione sempre con la direzione del Policlinico, abbiamo presentato un progetto di realizzare tutte le 5 camere singole col bagno e un angolo cottura e uno spazio letto perché la mamma poteva riposare. Abbiamo visto che questo diventava un rapporto più personalizzato tra il medico e il bambino e la famiglia, dov'è importante l'aspetto della comunicazione. Non è solo importante avere una struttura con capacità e professionalità di alto profilo, ma è necessario che ci sia il tempo per la comunicazione. La prof Massolo vi diceva: io faccio del male a tua figlia, ma devo dirglielo perché ho bisogno che lei mi sia alleata. E questo ha fatto sì che il percorso sia andato a buon fine. Poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto altre cose. Alla fine degli anni 90 cominciavano ad arrivare bambini dal Sud America. E noi che siamo genitori sappiamo le difficoltà che c'è solo a spostarsi sul territorio nazionale. E abbiamo cambiato metodo, strategia. Abbiamo fatto venire qua dei medici, 4, sono stati formati all'interno della struttura, sono venuti anche personale infermieristico, li abbiamo aiutati e gli abbiamo anche detto: da ora in poi cominciate a fare da soli. Oggi è un centro di eccellenza e nel 2015 mi arriva una telefonata e mi dice: ma lei è Bagni? Dico sì, presidente di ASUP, dico sì. Dico: scusi, ma lei chi è? Sono della segreteria di Stato Vaticana e la informo che da qui a mezz'ora Papa Francesco, in forma privata, andrà a visitare il progetto che aveva realizzato. Quindi si può fare, aiutiamoli a casa loro, ma bisogna sapere di che cosa stiamo parlando. Una volta chiesi alla professoressa Massolo, dando un convegno, e gli ho detto: prof, ma quel bambino che è arrivato così piccolo, non aveva un anno, è arrivato da Gallipoli, dico: ma ce la fa? E lei mi disse: sì, il bambino guarisse, ma il suo papà ha dormito 6 mesi in macchina mangiando un panino. E lì è venuta fuori anche la necessità di pensare cosa potevamo fare noi per questi bambini e per i loro genitori. E da lì è nata l'idea di costruire la casa di Fausta, dedicata alla professoressa Fausta Massolo. È stata inaugurata 22 marzo 2016 e in questi 7 anni abbiamo dato l'ospitalità ai bambini e alle loro famiglie in un lavoro che è stato fatto insieme alle istituzioni. Policlinico di Modena, Comune di Modena, si è individuata l'area la più vicina possibile al policlinico in modo che le mamme possono accedere senza avere bisogno di mezzi pubblici. Questa casa l'abbiamo costruita con una tecnologia avanzata in bioedilizia, risparmio energetico, e abbiamo chiesto anche di mettere i ricambi d'aria forzati. Quando ci è capitato il Covid, tutti i nostri bambini immunodepressi che abbiamo ospitato all'interno della casa non hanno avuto problemi. A volte prevenire e pensare si risolvono i problemi. Tutto questo non ci basta, tant'è che da 15 anni a questa parte abbiamo chiesto di medici come possono guarire un bambino in più con anche terapie innovative, perché noi sappiamo che ci sono gli effetti collaterali. E io sono un papà che è diventato nonno e ne so qualcosa. Si è guarito dalla malattia, ma gli effetti collaterali ci sono nel tempo. E quindi bisogna puntare su nuove tecnologie, su nuove procedure, e abbiamo investito sulla ricerca del professor Dominici, che opera presso il Policlinico di Modena, su 3 patologie delicate, che sono i tumori cerebrali, che sono il neuroblastoma e i sarcomi, che sono patologie ancora dove ci sono molte sconfitte. Quindi non è sufficiente solo spronare tutto il mondo della sanità che sta intorno, ma anche guardare avanti, guardare il futuro, ma insieme, perché da soli non lo possiamo fare. Stamattina col professor Vincenti, dopo chiudo, abbiamo presentato un lavoro che noi abbiamo sostenuto economicamente e che ha avuto la pubblicazione sulla più importante rivista mondiale per ciò che riguarda i fattori contaminanti. Noi viviamo un ambiente, la nostra regione è una di quelle che ha maggiori difficoltà per quello che respiriamo, per dove viviamo e quello che mangiamo. E quindi sapere ci permette di avere una qualità di vita migliore e possibilmente avere un tumore in meno in un bambino. Credo che sia un modo corretto di fare, ma ci dobbiamo mettere in gioco. Non possiamo aspettare che siano solo le istituzioni, che siano solo i governi, perché cambiano, ma noi al fianco dei medici e delle istituzioni dobbiamo essere ben chiari in che cosa vogliamo per i nostri figli. Grazie.
Grazie.
Una cosa devo dire, scusa, vorrei fare un ringraziamento all'allora ministro Rosi Bindi, perché essendo anche stato fondatore di ADMO Emilia Romagna, poi di ADMO Nazionale, è merito suo se è stato riconosciuto il registro dei donatori di midollo osseo, che allora avevamo noi molte difficoltà a farlo funzionare, ma il ministro allora diede questa grande opportunità. Quindi grazie a distanza di tutti.
Bellissimo, ottimo, grazie. Grazie a Daniele.